Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro, riguarì i loro malati. Sul par della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi, congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli. E i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà. E portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, dopo diverse domeniche in cui ci siamo inoltrati nel discorso parabolico, con cui Gesù ha cercato di spiegarci che cos'è il regno del Padre suo, il regno dei cieli, come inizia, come si sviluppa e come matura nel nostro cuore questo regno, adesso siamo passati a quella parte del Vangelo di Matteo che viene chiamata sezione dei pani, dove vengono presentate 2 moltiplicazioni dei pani. La prima è quella che abbiamo ascoltato. Una osservazione. Dal Vangelo di Giovanni sappiamo che Gesù, dopo la moltiplicazione dei pani, si ritirò sulla montagna tutto solo a pregare perché amareggiato che questo segno dei pani non era stato capito. Non era stato capito come un segno, era stato visto semplicemente come un qualcosa di prodigioso, come un qualcosa di benessere materiale. Non avevano capito invece che era un segno più grande di lui, di Gesù, che era lui ed è lui, lui stesso, che vuole, desidera saziare la nostra fame interiore di verità, di luce e di amore. E allora il primo elemento è che la cornice di questo miracolo della moltiplicazione dei pani è un Gesù amareggiato che prega perché ha saputo della morte, è giunta la notizia della morte del suo cugino Giovanni Battista e si ritira solo in disparte. E alla fine della moltiplicazione dei pani ancora un Gesù amareggiato, questa volta perché non capito. È quindi una cornice di un Gesù che desidera essere accolto, desidera essere capito, e desidera, ed è per questo che lui morirà in croce, un mondo di amore dove queste nefandezze non avvengono più, dove gli innocenti non vengono più dilaniati dall'odio, dalla prepotenza e dall'ingiustizia. E in mezzo c'è questa moltiplicazione dei pani che è un segno diretto dell'Eucaristia. La moltiplicazione dei pani ci parla dell'Eucaristia con forza, i gesti di Gesù sono eucaristici e allora ci vuol dire che quell'Eucaristia che noi ogni domenica a cui noi ogni domenica partecipiamo e celebriamo con amore, vuole dare a Gesù la gioia di un popolo che lo capisce, di un popolo che lo onora, di un popolo che ha capito il suo linguaggio, di un popolo che ha sete e fame di Lui. Avete ascoltato anche la prima lettura in cui c'è manifestata un'altra amarezza di Dio attraverso il profeta Isaia, no? O voi tutti assetati, venite all'acqua, voi che non avete denaro, comprate e mangiate, venite senza denaro e senza pagare. Perché spendete per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? L'amarezza di Dio che si offre a noi come cibo spirituale, come colui che può saziare ogni fame e ogni sete più profonda del cuore, e l'uomo invece va a cercare altri cibi, a cercare altre fonti che certamente non lo dissetano affatto, ma lo assetano ancora di più. E in questo contesto quindi si pone davanti a noi l'Eucarestia come quella sorgente settimanale con cui il Signore vuole sfamarci, vuole portarci gioia, amore, pace nel nostro cuore, vuole saziarci. È per questo che, perché la nostra partecipazione all'Eucarestia sia fruttuosa, ne abbiamo parlato già in un'altra domenica, occorre accostarsi all'Eucarestia con una grande fame, una grande sete di Lui. Ed è questa fame e questa sete che mi permette di abbeverarmi, di dissetarmi, di saziarmi a questa sorgente infinita che il Signore ci offre ogni domenica per la nostra pace, la nostra gioia, la nostra felicità, perché essa non consiste nell'avere e nel disporre, ma nel godere della sua presenza nel nostro cuore. Detto questo, vediamo alcuni elementi da questo Vangelo di oggi che ci possono aiutare per comprendere meglio il Vangelo, comprendere meglio il cuore di Gesù. Gesù se ne va in disparte perché ha bisogno dell'incontro con il Padre per gettare nel Padre la sua amarezza. Impariamo da Lui. Impariamo da Lui, quando siamo amareggiati dalla vita, quando siamo colpiti dalla vita, dalle cose che ci feriscono, ci fanno male, impariamo da Gesù a metterci in disparte e a gettare il nostro dolore nelle mani del Padre. E se noi impariamo a far questo, impariamo ad avere questa intima relazione con il Padre, una relazione vitale, esistenziale che mi coglie nelle varie vicende della mia vita, allora poi per esperienza impareremo quello che ci ha detto San Paolo nella seconda lettura. Lo impareremo non con la testa, ma con il cuore, perché abbiamo sperimentato, che è proprio vero questa parola, che San Paolo non sta dicendo così delle cose immaginarie, ma è una realtà, perché io la vivo, la sperimento. Quale realtà? Che nulla mi può separare dall'amore di Dio, che non c'è nulla, non c'è nessuna circostanza di questa vita che ha il potere di strapparmi dal cuore l'amore di Dio. Né tribolazione, né angoscia, né persecuzione, ma questo lo capirò solo quando avrò imparato a pregare, che è lì, ecco, è un passaggio che forse molti di noi ancora devono fare, il passaggio dalle preghiere alla preghiera, il passaggio cioè da un incontro superficiale con Dio vissuto attraverso delle formule imparate a memoria, a un incontro intimo, profondo con Lui, che non è fatto di parole, ma è fatto di sguardo, è fatto di cuore, è fatto di un slancio, un abbandono, un sospiro gettato nel cuore di Dio. Questo passaggio tutti abbiamo bisogno di farlo e di approfondirlo, perché se la nostra preghiera non diventa slancio del cuore, se la nostra preghiera non diventa abbandono, se la nostra preghiera non diventa sospiro, ancora non abbiamo imparato a pregare. E quando noi avremo imparato quindi questo incontro con il Signore in questo modo, allora capiremo e vivremo quello che ci ha detto Paolo, né tribolazione, né angoscia, né persecuzione, né fame, né dubbietà, né pericolo, né spada mi può strappare, mi potrà mai strappare dall'amore di Dio in Cristo Gesù. E tornando al nostro Vangelo, ecco, vediamo innanzitutto questa folla che disturba il silenzio di Gesù, ma lui, ecco, si lascia disturbare volentieri e viene incontro a questa folla e dice Matteo: senti compassione. Ora, cos'è la compassione? La compassione è quel sentimento spontaneo, naturale, che nasce nel nostro cuore quando amiamo qualcuno e questo qualcuno sta male. E allora, quante più persone tu ami, quanto più il tuo amore universale, quanto più il tuo amore abbraccia l'umanità, quanto più sarà ripieno di compassione. E quale amore più grande di quello di Gesù, che per compassione si è fatto uomo? Lui non dobbiamo mai dimenticarcelo. Quando parliamo di Gesù parliamo della seconda persona della Trinità che si è fatto uomo. Per quale motivo si è fatto uomo? Mandato dal Padre per compassione dell'umanità. Perché questa umanità che andava alla deriva potesse trovare in Lui salvezza, un approdo di pace, un approdo di salvezza, un approdo di felicità, per compassione, la compassione che guida la vita di Gesù, un amore che si dona, un amore che serve, un amore che entra nella sofferenza dell'altro per sollevarlo. E la compassione dovrebbe essere anche una delle caratteristiche di chi, come noi, si dice seguace di colui che per compassione si è fatto uomo. Allora, la compassione che porta con sé anche la benevolenza, guai a quei cuori induriti, guai a quei cuori di pietra che non sanno essere benevoli, che non sanno essere buoni con gli altri. Gesù non ci ha insegnato questo, no? Nella vita dei santi noi cogliamo proprio come loro lo hanno imitato in questo, nella benevolenza, nella compassione. Diceva San Francesco, ecco, quando vedeva qualche persona apparentemente non degna di compassione perché dalla vita peccaminosa, dalla vita piena di prepotenza e di ingiustizia, lui diceva: io potrei fare peggio di quella persona se la Madonna non mi tenesse le mani su quell'essa, se il Signore non mi sostenesse con il suo aiuto, se il Signore non mi guidasse con la grazia. E allora verso tutti, verso anche coloro che non se lo meritavano di per sé per le azioni che avevano, Francesco aveva una bontà, una benevolenza che poi colpiva il cuore e li trasformava. I vari fioretti di San Francesco, i miracoli che ha fatto non tanto materiali quanto nei cuori, i cuori di briganti, i cuori induriti che di fronte a tanta benevolenza e a tanta bontà ritrovavano la strada del Signore. E in questa occasione il Signore vuole dare innanzitutto una lezione. Lui è il maestro soprattutto degli apostoli e in questo miracolo lui insegna agli apostoli, insegna un modo nuovo di relazionarsi con i problemi della vita, un nuovo modo di entrare nel mondo, di vivere, un nuovo modo di agire, un nuovo modo di relazionarsi. Vedete, gli apostoli erano poveri uomini e c'è questo problema, le persone sono tante e mandiamole a casa. Mandiamole a casa. Perché? Perché non hanno da mangiare e quindi devono procurarsi da mangiare. Si risolvino loro questo problema. In fin dei conti, lo hanno cercato per essere guariti, perché i loro malati potessero avere la guarigione, non hanno ottenuto. Quello che cercavano non hanno ottenuto. Adesso potete tornarvene a casa. Non è più un problema nostro che voi abbiate da mangiare o meno. risolvetevi il problema da voi, andate e compratevi da mangiare. E lì Gesù che dà una lezione agli apostoli: no, non così fra voi, non è questa la nostra mentalità, no, date voi stessi da mangiare, date voi stessi da mangiare. Cioè entrate nel problema di quelle persone e condividete la vostra vita, non tanto quei pani, ma il vostro cuore, voi stessi. Fatevi voi il pezzo di pane che si spezza per l'altro. Questa è la lezione che dà Gesù agli apostoli. Dall'altro evangelista poi sappiamo che quei pani e quei pesci sono portati perché ce l'aveva un bambino. Un bambino che aveva quei pochi pani e quei pochi pesci, presentati davanti a Gesù, diventano pane per tutti. E proprio così questo miracolo si ripete nelle nostre esistenze ogni volta che noi siamo capaci di condividere, ogni volta che siamo capaci di condividere. Applicando questa mentalità nuova di Gesù, della gratuità, del dono, del risolvere io il problema, di mettermi io nel cuore dell'altro, ogni volta che noi viviamo questa mentalità, che cosa facciamo? Impegniamo Dio, convochiamo Dio perché Lui benedica, perché Lui moltiplichi, perché Lui sazi, perché Lui risolvi, possa risolvere i nostri problemi. E questa mentalità, noi che facciamo la comunione così spesso, dovrebbe essere proprio sangue del nostro sangue, il nostro stile, la nostra vita. Mentalità di condivisione, di farsi pane spezzato per gli altri. E questa è la grazia che vogliamo chiedere come partecipazione a questa Santa Messa, in questa domenica, in cui il Signore si pone davanti a noi come colui che ci dona il pane spezzato e ci invita a farci noi stessi pane spezzato. Che la Vergine Maria ci aiuti a vincere quella mentalità materialistica, quella mentalità avara, quella mentalità chiusa, dove ognuno si fa i suoi interessi e guai se toccano i miei, guai se toccano i miei. Vi ho detto altre volte che io mi ero illuso nel tempo che ho passato bello di parroco, che alcune persone fossero, perché le vedevo in chiesa, perché si nutrivano di Cristo, mi ero illuso che tante prediche, tanti insegnamenti fossero entrati nella vita. Ma poi vedevo con grande amarezza, no? Che magari una vita con il vicino, un testamento, una cosa materiale, e tutto quel cristianesimo espresso in quelle comunioni, in quelle preghiere, in quelle processioni non c'era più, no? Come quando c'è un po' di fumo, arriva il vento, se lo porta via, non c'è più niente, no? Ed è questo uno dei banchi di prova più forti per verificare se sono cristiano o no, la mia capacità di condividere, ma non solo a livello materiale dei beni materiali, ma a condividere me stesso, a farmi io il pane spezzato, a dare la mia vita come ci ha insegnato Gesù. Che la Madonna ci aiuti a entrare nel cuore del Vangelo, a non essere uditori distratti, perché avremo a dire tante volte: Signore, Signore, aprici, ma Lui ci risponderà: non ti conosco, non so chi sei. Ma essere uditori che mettono in pratica la parola, persone che conoscono il Vangelo non semplicemente perché lo hanno letto qualche volta, ma perché amano viverlo, amano metterlo in pratica, amano testimoniarlo. Amo.